Ciao Sergio.
Ciao Giulia.
Guarda, prendiamo questa abitudine. Ogni volta che registriamo, diamo una chicca ai nostri ascoltatori. L'altra volta parlavamo, insomma, dell'orario.
Esatto.
Questa volta parliamo del cibo, che comunque è sempre un argomento interessante, sempre un argomento che tira.
Beh, quello di sicuro. E infatti oggi vuoi dire che presentiamo soltanto libri sul cibo.
Che non sarebbe male una puntata monotematica.
Ci avrei da pensarci, ma secondo me delle cose interessanti in giro ce ne sono.
E quindi sveliamo che abbiamo appena mangiato una pizza.
L'ora è tarda. Vuoi che non ci si mangi qualcosa?
E sveliamo anche che abbiamo mangiato delle pizze piuttosto moderate. Siamo stati, sì, leggeri.
Ma perché tu la tua cipolla salsiccia Friarielli, cioè la reputi leggera? Cioè, non... Giulia,
Scaglie di parmigiano.
Scaglie di parmigiano, va bene.
E quindi proprio in tema di pizza, ti presento il mio primo libro di stasera.
Ah, come dire, l'open della serata.
L'open.
Anzi, della nottata.
E già il titolo ti fa un po' capire dove andiamo a parare. Arte da sporto, di Raffaella Castagna. Un libro molto particolare e devo dire che noi non abbiamo trattato spesso finora questo genere, perché non è né un romanzo né un libro illustrato, è un po' un esperimento, è un po' un ibrido.
Che fa parte della filosofia stessa di Arte Bambini, fa parte della filosofia di questa casa editrice, questo tipo di libri, non questo tipo di libri da sporto, ma con, diciamo così, indicazioni fra pittura e capacità di riutilizzare materiali.
Lo definirei una specie di libro manuale, perché ha come obiettivo quello di rendere accessibile l'arte anche ai più piccoli, soprattutto certe correnti artistiche che spesso vengono considerate inarrivabili dal punto di vista di un bambino. Parlo per esempio di Picasso e del cubismo. Invece gli autori hanno deciso di inserire e di presentare 10 artisti e 10 movimenti artistici in generale, facendo seguire a questa specie di scheda proprio un'attività da svolgere utilizzando il cartone della pizza.
E qui casca la pizza,
ed
diciamo
ecco
così.
Che anche noi ci potremmo mettere alla prova. Ed è molto interessante perché queste attività vengono proprio presentate passo per passo, quindi c'è una lista del materiale occorrente, step 1, step 2, tutta una serie di fotografie prese sia dalle opere originali, in modo da far avvicinare i lettori all'idea dell'artista a cui si stanno ispirando, sia ci sono fotografie esplicative in cui si prova a mettere in forma il cartone della pizza e si fa un po' vedere come dovrebbe venire. Detto questo, sono linee guida, quindi è lasciata massima creatività, anzi credo che l'obiettivo fosse proprio quello di dare un modello per poi lasciare
la fantasia a sbrigliarsi e quindi utilizzare tutto quello che è possibile, come è possibile.
Esatto, e visto che prima ti citavo Picasso, ti racconto un po' l'idea che è venuta all'autrice Raffaella Castagna su il cubismo. Lei intende mettere in scena una specie di teatro, quindi prevede l'uso di 3 cartoni della pizza che, inseriti su piani sovrapposti, diano proprio l'idea delle quinte teatrali. E quindi ecco che il cubismo, che nel nostro immaginario invece è spesso piatto, perché nel cubismo, come sai, non c'è prospettiva, invece ecco che qui, attraverso questo escamotage della costruzione di una specie di teatrino coi cartoni della pizza, si va a interpretare in modo originale quella che è l'idea del cubismo. E come Picasso, tanti altri, perché c'è Mondrian, c'è Matisse, e devo dire che
C'è anche Piero Gilardi, che
sì,
è forse uno dei più relativamente facili da reinterpretare.
E devo dire che hanno fatto una scelta particolare anche come artisti, perché non sono tutti famosissimi, quindi...
Cioè, non tutti sono dei nomi che il grande pubblico conosce.
Esatto. Devi sapere che questo libro, come dicevi prima, è edito da Arte Bambini, ha 64 pagine, quindi molte
tutte belle fotografie.
Sì, molte fotografie, per un costo di €16,50, ed è stato pubblicato nel 2017.
Nonno, sarà fatto prestare un'auto per aiutarci a raccogliere del bestiario da mandare agli orfani. E con l'auto mi portò con altri miei compagni di casa in casa.
Jeep, jeep per i cavallini, jeep, jeep signore, quanto ci vuol per la città?
Beh, Radio Città del Capo.
Il ragazzo dai capelli verdi.
Jeep, jeep signore, e quando noi potremo tornare al tramontare del sole, Jeep, Jeep e il cavallin.
Jeep, Jeep, signore.
Quanto ci vuol per la città?
Un paio d'ore.
Jeep, Jeep e il cavallin. Jeep, Jeep, signore. E quando noi potremo tornare al tramontante sole? Jeep, Jeep e il cavallin. Jeep, Jeep, signore. Quanto ci vuol per la città? Un paio d'ore. Jeep, Jeep e il cavallin. Jeep, Jeep, signore. E quando noi potremo tornare al tramontante sole?
Benissimo Giulia, oggi veramente un tandem stupendo.
ci proviamo.
Sì, mi hanno rimproverato perché dico vabbè, ragazzi, cioè, insomma.
Ognuno c'ha le sue,
per cui bisogna anche accettare, abbiate pazienza. Noi lavoriamo di notte, quindi siamo un po' stanchi durante tutto il nostro, la nostra giornata è stata pesante molto spesso e quindi ogni tanto un ci scappa di troppo forse, o anche ogni tanto verso, e poi tutto avendo mangiato la pizza, come abbiamo già presentato anche prima, detto prima per presentare il libro, cioè voglio dire. Senti, prima di passare alla prossima proposta, che è un'intervista a Katia Centomo, è una scrittrice che generalmente ha lavorato, qualcuno se la ricorda anche come sceneggiatrice di fumetti, ma ha lavorato scrivendo narrazioni di impianto fantastico. Invece in questo caso si è cimentata per la collana Semplicemente Eroi di Einaudi Ragazzi con un testo di pieno realismo, nel senso che ha ripreso la figura di Franca Viola, e in questo Franca Viola la ragazza che disse no, e Franca Viola la siciliana, di cui poi racconteremo, è una figura importante, non soltanto da ricordare durante la festa delle donne l'8 marzo, ma direi da ricordare costantemente, sempre.
C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Oui, oui. We'll be right back.
Cara Giulia, questo qui veramente, questo, grazie di averlo portato perché l'hai portato tu.
Abbiamo
Dolori.
Messo un po' di allegria, dai.
Un po' di allegria, perché adesso torniamo direttamente a quello che abbiamo accennato prima, mia cara Giulia, ovvero a questo libro che esce per le edizioni Naudi Ragazzi, firmato da Katia Centomo. Franca Viola è una donna siciliana che vive ad Alcamo e nel 65 viene la quarta di copertina, qui la Bandella dice subisce un sopruso che a quel tempo non era raro. Potrei dire che anche oggi questo sopruso non è assolutamente molto raro, però all'epoca c'era qualcosa che era il cosiddetto matrimonio riparatorio, ovvero la donna subiva sopruso, ovvero no, violenza sessuale, e dopodiché si riparava il torto fatto alla donna chiedendo il matrimonio riparatore. Cioè praticamente succedeva che l'uomo che aveva violentato la donna le diceva: beh, senti, ti sposo, facciamo il matrimonio riparatore.
È stato reso illegale neanche da tantissimo,
tempo,
diciamola,
è vero.
Diciamola come va detta.
E insomma, noi abbiamo intervistato Katia Centomo durante sempre la Fiera del Libro per Ragazzi, che ringraziamo costantemente perché abbiamo veramente incontrato il mondo. E
sì,
veramente
ci ha dato
tanto.
Degli spunti preziosissimi, devo dire.
Come ogni anno, ma quest'anno veramente tanto. E abbiamo incontrato Katia Centomo per un'intervista proprio per quanto riguarda questo libro. La domanda che le abbiamo fatto per primo è esattamente perché la dedica è a suo figlio Leonardo. Per quale motivo? Per il fatto stesso di avere un passaggio generazionale, il fatto di cioè dargli un lascito, un ricordo, una memoria, una possibilità e un augurio di non essere come erano gli uomini durante gli anni 60, ma ahimè certi tipi di uomini anche oggi, anche adesso, ahimè, con molta tristezza per quanto ci riguarda.
Sì, l'intento è stato questo. Tra l'altro io ho un figlio e una figlia, quindi anche la scelta di dedicarlo a Leonardo è partita proprio da questa idea. Il libro è dedicato alle ragazze, per questo anche ho scelto tre protagoniste contemporanee, perché diventino consapevoli del valore che ha la libertà che loro hanno adesso, che non è ancora perfetta, però è già qualcosa di enorme rispetto all'epoca di cui poi andiamo a raccontare, ma soprattutto l'eredità io vorrei che arrivasse ai figli maschi. Se tutte le madri riescono oggi a spiegare e a raccontare, a presentare se stesse anche per il valore che hanno al figlio, ai figli maschi, ecco, questo è un modo, io penso, costruttivo e reale per fare un passo avanti. Tra l'altro mio figlio l'ha apprezzata questa cosa, è stato subito interessato anche al contenuto del libro, che è un ragazzino molto giovane, però mi ha chiesto subito di raccontargli la storia. E noto anche nelle presentazioni che spesso sono i maschi che fanno tante domande, che sono incuriositi, che vogliono capire che cosa è successo, perché questa storia è importante.
È una storia oltretutto importante che per quanto riguarda l'Italia, perché non soltanto per l'epoca in cui avviene, non soltanto perché parliamo di un paesino come Alcamo in Sicilia, ma è anche importante perché possiamo definirla come la nostra eroina, la prima eroina che dice no a un sopruso in Italia.
Sì, questo è molto importante. Importante, ed è stupefacente come Franca, che aveva 17 anni, poi 19 all'epoca del processo, ce l'avesse chiara questa cosa, ma come una cosa che non le aveva insegnato nessuno, o meglio, probabilmente gliel'aveva passata la sua famiglia, la sua testa, però per lei era molto importante poter dire: nessuno può decidere della mia vita. L'atto di Franca non ha solo cambiato, non è solo inciso sul pensiero, ma di conseguenza, come specchio del pensiero collettivo, ha inciso sulla legge italiana, che si è poi adeguata al mutamento che il suo gesto ha stimolato. Chiaramente non solo il suo, però è stato sicuramente un fatto talmente eclatante, talmente coinvolgente anche per l'opinione pubblica di allora, che la società non ha potuto che prendere atto di quello che stava succedendo.
Le tre ragazzine, chiamiamole ragazzine, tre ragazze del tuo libro in realtà incontrano questa figura per un obbligo, però se ne innamorano, anche se poi fra di loro parlano, cioè cercano di comprendere sia il perché di Franca Viola sia il perché storico. Quindi il tuo lavoro è stato non soltanto quello di romanzare la storia di Franca Viola, ma in realtà di cercare di portare alla luce, da una parte, chiamiamola una scoperta, dall'altra parte un ragionamento che molto probabilmente i ragazzi di oggi si fanno.
Sì, ecco, è stato una delle cose più difficili e anche più interessanti, perché la storia è quella abbastanza chiara, però capire come raccontarla è stato abbastanza complicato, intanto per l'età. del pubblico a cui io mi sono rivolta. Alla fine la scelta delle ragazze mi è venuta in aiuto, perché qualunque linguaggio io avessi cercato, comunque era un adulto che andava a raccontare ai ragazzi di cose estremamente delicate, come appunto lo stupro, ma anche solo il fatto di parlare del primo rapporto sessuale a ragazzi che fanno le medie. Allora ho pensato, mi sono ritrovata molto bene in questa soluzione di lasciare che fossero loro a parlarne. E sicuramente le ragazze di oggi hanno bisogno da parte nostra di questo, del ricordo, del riaccendere quella fiamma che aveva portato al cambiamento.
È il tuo primo libro che ha a che fare con una narrazione realistica. Hai trovato delle difficoltà nello spostarti su un terreno che non ti permetteva nessun tipo di fantastico da poter portare all'interno del testo?
È stata una prima esperienza assolutamente impegnante. Sono uscita dal mio, quindi da dove mi sentivo più sicura, e ho dovuto confrontarmi con tutto un altro tipo di lavoro, ed è stato faticoso, e ho avuto paura all'inizio di non essere all'altezza, anche poi per il tipo di storia e l'importanza che ha. E poi ho imparato, quindi ho capovolto un po' anche il processo di scrittura. È stato molto più lungo tutta la preparazione, la documentazione, la ricerca, ed è stata molto più veloce poi la stesura. Tra l'altro adesso ho lavorato poi a un altro libro molto diverso, però che racconta un'altra storia vera, e quindi mi è stato veramente utile. Franca mi ha veramente insegnato a fare questo tipo di lavoro. D'altro canto, la mia indole immaginifica mi ha aiutato, per esempio, nel trovare la soluzione delle tre ragazze, perché lì non esistono chiaramente queste ragazze, quindi ho un po' immaginato, sono ricorsa agli strumenti che mi sono più familiari, e ho utilizzato quella che è un po' la mia vena anche più comica per stemperare e per riuscire a trovare poi l'equilibrio giusto per arrivare ai ragazzi, perché anche quello è stato poi la domanda e il problema che io mi sono posta: non scrivere un libro che poi annoiasse o fosse troppo difficile da capire. E anche lì poi anche l'aspetto giuridico, l'approfondimento giuridico non è stato uno scherzo anche per me. Ho dovuto imparare, mi sono fatta aiutare, mi sono fatta spiegare da persone competenti per arrivare bene a capire il peso che la legge italiana ha avuto in questa storia, un peso decisivo.
E quindi, prima che partisse Build Me Up, spero di averlo detto bene, almeno è un titolo abbastanza chiaro, abbiamo fatto sentire Katia Centomo, che è l'autrice, la scrittrice di Franca Viola, La ragazza che disse no, per Einaudi Ragazzi, 130 pagine, sono 10 euro, e secondo me è un libro veramente interessante per come è scritto, molto bene ed è molto importante. Ma noi continuiamo a parlare di donne, però, in realtà, vero Giulia?
Sì, adesso mi lancio a bomba su un progetto veramente bellissimo di cui ci tengo molto a parlare. Protagoniste sono sempre le donne, sempre donne reali anche in questo caso. Ti parlo del progetto di Fabri Editore, che si intitola Piccole donne, grandi sogni. Devi sapere che nel 2017 sono usciti i primi 4 volumi. In particolare hanno fatto uscire queste biografie di Coco Chanel, Amelia Earhart, Agatha Christie e Frida Kahlo.
Fischia.
Ecco, la particolarità è che i contenuti di tutte e 4 le biografie sono curati da Maria Isabel Sanchez Vegara, mentre le illustrazioni sono state affidate per ogni volume a un'autrice diversa. Usciranno a breve 2 nuovi volumi della stessa collana su Audrey Hepburn e Ada Lovelace. E io non vedo assolutamente l'ora di riceverli e di leggerli.
Quindi tu hai già detto che comunque a questo punto, dichiarando i nomi, hai dichiarato anche che è un progetto non italiano, ma stampato da Rizzoli Libri, Fabri Editori, anzi
sì.
Fabri Editori in realtà.
È un progetto spagnolo.
È un progetto spagnolo.
Che in originale si intitolava Grande y Pequeña.
Okay.
E che è stato tradotto in italiano da Maura Nalini. Devi sapere che l'intento di questi libri è quello di approfondire le biografie di queste grandi donne, partendo però dalla loro infanzia, quindi da quelli che già nell'infanzia erano i sogni e le aspirazioni che queste donne avevano, che queste bambine avevano. E la cosa molto particolare è che avendo affidato ad un'illustratrice diversa ogni donna, ogni biografia, questi libri riescono a calare il lettore proprio nella vita della donna, nell'ambiente diciamo temporale, quindi nel contesto storico e anche proprio a livello geografico, perché ogni illustratrice ha dato un tocco molto, molto tipico a tutto il libro. Quindi per esempio quello che mi è piaciuto di più è stato quello su Agatha Christie, lo ammetto subito, che è tutto in bianco e nero, più l'illustratrice, che è Elisa Musso, ha usato il colore rosso sia in copertina sia all'interno. Questo perché? Perché il rosso è il colore del delitto, è il colore del sangue, ed ecco che Agatha Christie diventa la protagonista perfetta per vestire questo colore. Tutti i risguardi di questi libri hanno una cura dei dettagli pazzesca. Per esempio, quello di Agatha Christie è fatto da i tasti di una macchina da scrivere. Quello di Chanel è uno sfondo a righe bianche e nere, quindi più classico. Quello di Amelia, per esempio, è un cielo di nuvole, tutto sul tema del rosso. Quindi veramente una cura dei dettagli pazzesca. Pensa che addirittura, ti parlo sempre di Agatha Christie, ho scoperto delle cose, per esempio che Agatha ha sempre avuto la passione per la lettura e per la scrittura, ma durante lo scoppio della Prima Guerra Mondiale ha iniziato a lavorare in ospedale, quindi a curare i feriti di guerra, ed ecco che è lì che ha scoperto l'uso dei veleni, delle armi, e quindi ecco che noi veniamo immersi all'interno di questa storia che tutti conosciamo, sì, perché tutti conosciamo, Mr. Ratchet o Roger Ackroyd, tutti,
tutti
i personaggi più famosi di Agatha Christie. Però devo dire che è stato fatto un lavoro splendido. Ogni volume costa 16 euro e le pagine sono circa 20-30, dipende un po'. Come ti dicevo prima, l'autrice è Maria Isabel Sanchez Vegara, la traduzione è di Maura Nalini e il progetto è uscito per Fabri Editore.
Giulia, mi dispiace, mi sarebbe piaciuto farti parlare ancora di più, ma onestamente siamo già molto fuori. Quanto costano i libri?
16 euro.
Chip, chip again, sir. How many miles to Dublin town? Giulia, anche questa volta finisce Il ragazzo dai capelli verdi.
Radio Città del Capo.
96 punto?
No. Le devo dire in ordine.
96.3, 94.7. Ciao Giulia, alla prossima volta.
Ciao Sergio, un abbraccio. My rabbit is destroyed. All right, take care of him for me.